Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a Press Corner del 13 maggio del 2021. Partiamo con un articolo di Jacobin Italia, Resistere alla turistificazione, un articolo di Antonio Del Castello. La messa in vendita del Palazzo del Monte di Pietà in via San Biagio dei Librai a Napoli è un capitolo del gigantesco mutamento funzionale che investe da tempo le città storiche italiane, piccole o grandi, e più di recente quelle del Mezzogiorno. Questa vendita rientra in un più generale processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico e di cambio di destinazione d'uso di quello privato. Un processo che avviene in funzione rispettivamente del risanamento dei bilanci degli enti locali, stretti dalle regole finanziarie dell'ultimo decennio, e di una maggiore valorizzazione della rendita. Da alcuni anni diversi attivisti, sociologi e urbanisti usano chiamare questo processo turistificazione. A differenza di quanto hanno fatto il Piccone e le Ruspe tra 8 e 900, la turistificazione lascia intatti gli edifici, anzi si fa spesso vanto di proteggerli e recuperarli, ma stravolge il metabolismo dei quartieri storici. Lo fa gonfiando il mercato immobiliare con gli affitti brevi, liberalizzati in Italia dalla legge 96 del 2017, e creando in questo modo le condizioni per la sostituzione progressiva degli abitanti stabili con i turisti, cioè visitatori consumatori occasionali o comunque temporanei. Una sostituzione che comporta notevoli alterazioni del tessuto commerciale e ricadute significative sull'utilizzo dello spazio pubblico, cioè sulla possibilità di fruirne liberamente e gratuitamente. Questo processo, momentaneamente sospeso a causa della pandemia globale che ha arrestato o almeno drasticamente rallentato l'ipermobilità globale, scalpita per riprendere il suo corso. In attesa del passaporto vaccinale europeo, il governo Draghi ha istituito una certificazione verde nazionale valida già da metà maggio per rilanciare il turismo locale e internazionale nel nostro paese. Allo stesso scopo, alcuni governi regionali, tra cui quello della Campania, hanno apportato in autonomia notevoli revisioni della strategia vaccinale. C'è ragione di temere che, in nome della ripresa del settore turistico, che vale il 13% del PIL italiano, e del rilancio degli investimenti immobiliari, si sarà ancora meno disposti a regolamentare il fenomeno. Eppure, è proprio la mancata regolamentazione dell'industria del turismo che ha prodotto le conseguenze più gravi sul tessuto abitativo dei quartieri storici o ha aggravato situazioni già complicate in precedenza, come nel caso di Napoli, si vedrà con qualche dettaglio più avanti. Intorno ai beni immobili in svendita, come il Palazzo del Monte di Pietà, le comunità di abitanti trovano oggi una nuova chiave per la comprensione della posta in palio delle lotte per il diritto all'abitare. Rivendicando forme di partecipazione radicale nelle decisioni sull'uso del patrimonio immobiliare storico, quelle comunità mettono in luce il ruolo democratico che possono svolgere le pietre degli edifici, frutto del lavoro collettivo che si è stratificato per secoli nella forma materiale delle loro città. Il Palazzo del Monte di Pietà è un edificio di notevole valore storico e artistico che risale alla fine del Cinquecento. Era questa un'epoca in cui l'istruzione, l'assistenza, la cura dei malati non ricadevano ancora nelle sfere di intervento dello Stato. Si trattava di ambiti affidati quasi esclusivamente alla Chiesa, alle comunità locali, a privati o a confraternite o altre associazioni assistenziali. Sarebbero dovuti passare altri secoli prima che una costituzione politica europea rifiutasse il principio della gerarchia naturale tra i ceti sociali e alcuni stati potessero in seguito assumere formalmente il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini. Nel corso di quel secolo, dopo che il regno di Napoli fu annesso ai domini della corona spagnola, la popolazione della capitale era più che raddoppiata. numerosi contadini e braccianti in fuga dagli abusi dei baroni e dai tributi che colpivano duramente le province erano emigrati nella città. La capitale, con la sua ricca aristocrazia, offriva mille occasioni di lavoro, più o meno povero, e l'esenzione dalle imposte dirette. Sovrappopolazione e inflazione, la condizione dei poveri e la necessità di venire loro in aiuto, pur senza mettere in questione le cause delle disuguaglianze, erano al centro della predicazione di vari religiosi. Il governo, dal canto suo, si limitava ad assicurare il rifornimento di grano alla capitale a prezzo politico. In questo quadro, le odiose discriminazioni antiebraiche degli anni 30 del Cinquecento, culminate nel decreto di espulsione del 1541, avevano anche privato i ceti popolari dei principali finanziatori di microcredito su pegno. Furono quindi dei privati cittadini napoletani a fondare nel 1539 l'opera Pia, che in seguito assunse il nome di Monte della Pietà. Intorno al 1692 il prestito su pegno era gratuito fino a 10 ducati, una somma che avrebbe consentito l'acquisto di quasi 4 quintali di grano oppure, almeno dopo il forte ribasso delle pigioni seguito alla peste del 1656, il pagamento dell'affitto per 6 mesi di 2 camere in piazza San Lorenzo o di una bottega alla Vicaria, o addirittura per 5 anni, quello di un basso nel Borgo Loreto. Sui prestiti di somme maggiori, destinati agli strati della piccola borghesia e dell'artigianato, veniva invece praticato un interesse considerevole, con un tasso che oggi non esiteremo a definire usuraio, intorno al 6-7%. Il Monte di Pietà si guadagnò ben presto una fama molto positiva. A partire dalla seconda metà del Cinquecento, numerose famiglie borghesi aristocratiche cominciarono ad affidargli il proprio denaro, creando così le condizioni per l'inizio, nel 1570, dell'attività di banco. Il Monte Banco della Pietà è il nucleo più antico di ciò che nel 1808, in seguito alla fusione con altri banchi pubblici della città, sarebbe diventato il Banco delle Due Sicilie. Rinominato Banco di Napoli dopo l'annessione delle province meridionali al Regno d'Italia, rimase istituto di emissione fino al 1926 e istituto di credito di diritto pubblico fino al 1991, quando fu trasformato in società per azioni. Incorporato nel 2002 nel gruppo San Paolo IMI, il Banco di Napoli è infine scomparso per la fusione con Banca Intesa nel 2018, dopo l'unione già avvenuta nel 2006 tra quest'ultima e il gruppo San Paolo. Nel 2017 il gruppo Intesa San Paolo, avendo ricevuto in dote l'intero patrimonio dell'ex Banco di Napoli, decide di mettere in vendita la sede storica del Monte di Pietà. Da quello che risulta, la prospettiva dell'imprenditore che si è proposto di recente per l'acquisto è di farne un albergo di lusso con annesso spazio per eventi. La trattativa è segreta, il che fa temere che il palazzo sarà ceduto per una cifra inferiore a quella corrispondente al suo valore storico, artistico e monumentale. Ma i comitati di abitanti attivi su quel territorio, tra cui la comunità di Santa Fede Liberata, componenti delle società civili e della cultura come l'Associazione Italia Nostra e anche alcuni consiglieri della Municipalità 2, nello scorso mese di aprile hanno manifestato il loro rifiuto all'idea che quell'edificio sia venduto. Con quale destinazione d'uso, poi? L'ennesima struttura ricettiva in un quartiere che fino allo scoppio della pandemia nel 2020 stava cambiando rapidamente volto, investito dal 2015 da flussi turistici senza precedente. A causa della proliferazione delle attività ricettive extra alberghiere, favorita da piattaforme online di mediazione tra domande e offerte come Airbnb o Booking, tra il 2014 e il 2018 nei quartieri storici napoletani circa 5.100 appartamenti erano passati dal mercato degli affitti residenziali a quello delle locazioni brevi per i turisti. Le transazioni immobiliari a uso investimento erano cresciute del 41%. A Napoli la proprietà immobiliare è molto concentrata. Quasi il 50% degli appartamenti sono abitati da inquilini in affitto e il 74% di queste locazioni sono a canone libero, cioè esposte alle oscillazioni del mercato. Solo nel 2018, secondo dati del sito Idealista, gli affitti erano aumentati dell'8,6%. Contemporaneamente, il numero annuale di sfratti esecutivi in città si aggirava intorno al mille, a 1.600, a fronte di più di 3.000 richieste. Il blocco degli sfratti, deciso nell'aprile 2020, scadrà il prossimo 1 luglio e riguarda in tutto il paese più di 80.000 provvedimenti emessi prima del gennaio 2020. Per quello che riguarda il tessuto commerciale, l'aumento degli affitti e la preponderanza della domanda turistica hanno portato negli ultimi anni alla chiusura di numerose attività di vicinato, sostituite per intero da ristoranti, franchising, negozi di prodotti tipici. Nel 2016 la Camera di Commercio di Napoli ha registrato 2.577 nuove attività di ristorazione e ulteriori 1.861 nel 2017. In alcune strade dell'area dei Decumani, un censimento svolto nello stesso anno dal nodo napoletano della rete SET Sud Europa di fronte alla turistificazione ha rivelato una presenza di bar e ristoranti tra il 45 e il 50% del totale degli esercizi commerciali. Una desertificazione sociale che ha mostrato il suo volto più triste e precario per molti lavoratori e lavoratrici del settore, spesso a nero, nei mesi di chiusura forzata dall'emergenza sanitaria. Poiché il Palazzo del Monte di Pietà è un bene sottoposto al vincolo, la Regione potrebbe per legge esercitare il diritto di prelazione, ma per le casse pubbliche sarebbe una beffa, perché si tratterebbe di riacquistare un bene che, per la sua origine e il suo significato storico e sociale, non sarebbe mai dovuto restare nella proprietà della banca una volta che questa era stata trasformata da ente di diritto pubblico in società per azioni. Chi ha a cuore la sorte abitativa dei quartieri storici di Napoli chiede perciò oggi che quel palazzo sia restituito alla fruizione pubblica, come per secoli è stato, e che la comunità degli abitanti possa decidere del suo utilizzo futuro. Sarebbe importante che questa sua prossima destinazione fosse coerente con la storia del Monte di Pietà, che è storia di coesione sociale, di funzione sociale del credito. E dunque, tra le varie proposte culturali e museali avanzate per esempio da Italia Nostra, certamente non incompatibili con la sua storia, perché non anche la sede di una nuova istituzione mutualistica a partecipazione popolare per il sostegno al diritto all'abitare nella città storica per abitanti e attività commerciali di vicinato? Potrebbe costituire la leva di una denuncia dell'abbandono dei meno abbienti da parte dello Stato e della Regione, anche perché nella nostra epoca, a differenza che nel Cinquecento, il compito di rimuovere le disuguaglianze, i pubblici poteri se lo sono ormai assunti e come, e non può essere un impegno soltanto formale. Questo era l'articolo di denuncia di Antonio Del Castello sulla turistificazione a Napoli. A Napoli, ma che in altre parti d'Italia e anche del mondo, per chi gira un po', lo possiamo anche chiamare gentrificazione. Chi vive a Roma e ben conosce quartieri come il Pigneto, lo può ben dire, dello svuotamento degli abitanti, dei quartieri, insomma, zone trasformate in bar e ristoranti e in Airbnb. Passiamo ora a un articolo uscito su Comune Info di Francesco Panier, La decrescita che serve al pianeta. La decrescita è una via da prendere in considerazione per mitigare il cambiamento climatico. Non lo dicono solo i movimenti che da decenni, con varie sfumature, hanno iniziato la conversazione globale sul superamento del dogma della crescita economica. Da oggi lo dice anche un lavoro appena uscito su Nature. I due ricercatori che lo hanno realizzato partono da una considerazione. A 5 anni dall'accordo di Parigi, le emissioni globali continuano a crescere e gli scenari costruiti dall'IPCC per rispettare il target dell'1,5 gradi Celsius combinano lo sviluppo di controverse tecniche per raggiungere emissioni negative e una transizione tecnologica senza precedenti, pur ipotizzando una crescita continua del prodotto interno lordo. Finora la scienza del clima ha trascurato di considerare scenari di decrescita in cui la produzione economica diminuisce a causa di una rigorosa mitigazione del cambiamento climatico. Questo silenzio che mette in luce un pregiudizio di fondo preoccupante che oggi affligge il mondo scientifico impedisce di conoscere il potenziale della decrescita in un percorso di decarbonizzazione libero dalla dipendenza dai pericoli della geoingegneria, così come da uno spostamento dell'estrattivismo sulle materie prime necessarie alla transizione ecologica, con il relativo impatto sui diritti umani e la giustizia climatica. Il prezioso lavoro pubblicato da Nature fornisce le prime prove che la transizione guidata dalla decrescita potrebbe portarci a raggiungere gli obiettivi di Parigi, abbandonando false soluzioni per le emissioni negative o mitologie tossiche come quella del disaccoppiamento della crescita del PIL dagli impatti ambientali. Una riduzione del PIL non sarebbe in questo quadro fine a se stessa, ma diretta conseguenza delle misure ecologiche e sociali necessarie. Ripetiamo, necessarie. La decrescita è quindi un equo ridimensionamento del throughput, cioè del flusso di materia ed energia che attraversa l'economia senza intaccare o perfino migliorando i livelli di benessere. I paesi ricchi, ci dicono i ricercatori, potrebbero ridurre il loro impatto biofisico e il PIL, mantenendo o addirittura aumentando le prestazioni sociali e raggiungendo una maggiore equità tra i paesi. Tutto questo si può fare solo tramite riforme economiche, sociali e politiche profonde e mai viste. L'elenco di Nature va da un tetto ai redditi a servizi pubblici universali e gratuiti, da una riduzione dell'orario di lavoro alla proprietà democratica dell'impresa. Inutile dire che questo genere di ipotesi non sfiora neppure la mente delle classi dirigenti, ma è bene che almeno qualcuno che arriva a pubblicare su questa rivista cominci a esplorare possibilità diverse per rompere quella saldatura ottusa e mortifera fra mondo scientifico, istituzioni e imprese che sta immobilizzando le società nel mezzo di veri e propri cataclismi come la pandemia e la crisi climatica. E questo era un articolo di Francesco Panier uscito su Comune Info sulla decrescita che serve al pianeta. E Press Corner termina qua. Buon proseguimento di ascolto.